dal bel testo di Chichi Franceschi, ad essere franca, il carteggio tra la storica Franca Pieroni Bortolotti e Aldo Braibanti, poeta, rivoluzionario, scienziato, intellettuale, che le fa scoprire che l'arte e la musica sono beni necessari in una società che sta nascendo dalle rovine del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale. È finita, Franca. Vado via. Devo girar pagina. Ho dato quello che ho potuto. Ho imparato a non odiare. Ho capito che se si vuole un mondo di liberi, bisogna esserlo nel profondo. Ecco perché vado via. Mi piace la poesia, l'arte, lo studio. Fare le cose perché è bello farle. Questa è la mia strada. I compagni dicono che l'arte è inutile. Sorridono di me. Sei un sognatore, mi dicono, un borghese, un individualista. Dicono che non è il momento per pensare a se stessi, ma per la miseria. Ma quando è il momento? Io voglio una società fatta di spiriti liberi, di individui liberi. E devo cominciare con me stesso. Dal carteggio su Franca Pieroni Bortolotti riviviamo la vicenda umana di Aldo Braibanti con l'autrice Chichi Franceschi, con Claudia De Venuto e con Luigi Remaschi. Ascoltiamo Chichi Franceschi.
La vicenda umana di Aldo Braibanti va ricordata soprattutto per quello che ci ha lasciato nell'arte, nella letteratura, nella coerenza coraggiosa delle sue idee e azioni, della dignitosa solitudine cercata e subita durante la sua lunga vita. Nacque nel 1922, morì nel 2014, a 91 anni quindi. Fu un precocissimo scrittore e poeta, nato da una famiglia di intellettuali, padre era medico di Piacenza. Studiò al Liceo Classico di Parma e fu uno studente esemplare. Aldo Braibanti è vissuto e cresciuto durante il fascismo. Bene, ebbe il coraggio nel 1939, ancora al liceo, di distribuire nella scuola un suo manifesto, rivolto a tutti gli uomini vivi. Bellissima questa dedica, no? A tutti gli uomini vivi. E invitava a organizzarsi contro la dittatura fascista. Finito il liceo, si iscrisse a Firenze alla facoltà di filosofia, partecipò alla nascita dei primi movimenti intellettuali antifascisti, aderì al movimento di Giustizia e Libertà e nel 1943 si iscrisse al Partito Comunista Italiano clandestino insieme a intellettuali come Gianfranco Sarfatti, Renzo Bussotti e la giovanissima Franca Pieroni. Fu arrestato nel 1943 in una prima retata insieme a Ugo Lamalfa, il fondatore del Partito Repubblicano Italiano, e una seconda volta nel 1944, quando poi fu torturato a Villa Triste dalla Banda Carità. Villa Triste è una villa fiorentina così chiamata, così appellata, proprio perché fu luogo di torture e massacro degli antifascisti toscani. Finita la guerra, nel 1946 si laureò in filosofia teoretica con una tesi sul grottesco. Grottesco inteso come crisi dell'ideale, quindi come terra di mezzo fra il tragico e il comico. Studioso di utopie, libertario, individualista, partigiano, eroe della resistenza, dirigente del Partito Comunista dal 1946 al 1948. Quante cose è riuscito a essere Aldo Braibanti.
Io non voglio registrare la memoria di un riso, di un pianto, di un urlo di rivolta. Voglio appuntare solo un sussurro, una confidenza, un invito a fermarsi ogni volta che c'è spazio per una carezza d'amore, ogni volta che si possa raccogliere sul palmo della mano una goccia di rugiada che scavi il muro dell'indifferenza. Compagni, è da poco finita la guerra. E già un certo revisionismo concepisce la resistenza come l'aspetto di una guerra civile. La resistenza non è stata solo questo, è stata una lunga battaglia per la riconquista della libertà e per la ripresa della lotta di tutti i diritti civili. Ascoltiamo Claudia De Venuto.
Raibanti sarà poeta per tutta la sua vita. Ha cominciato a scrivere già fin da bambino, praticamente. I suoi scritti dei primi anni di guerra, come abbiamo visto, sono stati sequestrati dall'SS, sono andati perduti. Lui prova a ricostruirli nella sua raccolta Frammenti e Frammenti, che è una raccolta che riunisce i suoi scritti fra il 1941 e il 2003. E sono comunque ricostruzioni che lui fa a memoria di quei versi perduti. Riguardo a questa sua opera Frammento Frammenti, Brebanti scrive che è una sorta di autobiografia che bisogna decidere di non utilizzare estrapolando i testi che più ci piacciono, ma leggendoli in senso cronologico, ascendente o discendente, come meglio si crede. E sicuramente rispettando anche le consonanze che possono esserci proprie, però comunque sia senza allontanarsi dalla complessità del testo. Raibanti scrive anche molte altre cose, non soltanto poesia, scrive molto per il teatro, scrive molto per il cinema, fa lo sceneggiatore e collabora alla regia, assolutamente si occupa di teatro e in modi molto sperimentali, anche in particolare con il progetto Virulenzia assieme ad Alberto Grifi, che poi sfocerà in un film che si chiama Transfert per Camera verso Virulenzia, che è disponibile anche su YouTube.
Abbandonato l'impegno politico, iniziò la sua esperienza comunitaria al Torrione Farnese, presso Piacenza, a Castella Arquato. Un vero laboratorio il suo, scientifico e artistico insieme a Renzo e Silvano Bussotti, Roberto Salvatori e altri, che presto divenne anche uno studio ceramico polivalente. E le opere prodotte da questo torrione furono esposte in diverse città americane, europee, alla Triennale di Milano. Sempre in quegli anni, però, Aldo scriveva poesie, opere teatrali e saggi, che saranno pubblicati più tardi, nel 1960, in una raccolta di 4 volumi dal titolo Il Circo. Lavorò anche alcuni film come L'Orizzonte degli Eventi e Morphing e alla sceneggiatura del Pianeta Mondo. Nel 1962 pubblicò una traduzione in italiano moderno del diario di bordo di Cristoforo Colombo, e questo anche per dare un'idea della sua ecletticità, insomma, no? E sempre nello stesso anno, trasferitosi a Roma, nel ghetto a Portico d'Ottavia, iniziò la collaborazione teatrale con Carmelo Bene. Carmelo Bene fu affascinato dal personaggio Aldo Brebanti e disse: mi insegnò a leggere in versi, come marcare tutto, come battere ogni cosa. Progettavano di demolire la convenzionalità teatrale e letteraria italiana. In quegli anni poi arrivarono in Italia grandissimi innovatori del teatro, il Living Theatre e Grotowski, e Aldo chiaramente ne fu rapito.
In una società nuova non c'è posto per l'arroganza di chi si crede padrone della vita e della morte. Nessuno deve avere potere su di un altro. Ci vuole rispetto, modestia e amore per tutto, per tutti. Bisogna rifiutare la centralità dell'essere umano. Una società nuova deve avere rispetto per tutti gli esseri viventi, perché tutti hanno una loro intelligenza, un loro linguaggio, una loro forma di comunicazione.
Fu soprattutto un artista eclettico. Oggi lo definiremmo un artista totale, anticipatore soprattutto, sperimentatore di vari mezzi espressivi, dalla ceramica al collage, alla pittura, al video, al cinema, al teatro. Fu musicologo e sceneggiatore. La sua casa, come ho detto prima, era un laboratorio artistico ma anche scientifico. Sì, perché amava studiare i comportamenti degli animali sociali, e soprattutto le formiche, per le quali negli anni del carcere aveva costruito in gesso una città, la città delle formiche. Dallo studio delle carte della storica Franca Pieroni Bortolotti, ho colto il carattere innovativo e rivoluzionario che alcuni giovani intellettuali fiorentini riuniti nella Comune nel dopoguerra facevano per dare una veste più radicale al Partito Comunista Italiano, un partito che, benché ancora molto giovane, insomma, perché anche se era nato nel 21, ma non aveva avuto modo poi di crescere più di tanto, se non a livello di antifascismo, non affrontava di petto ogni innovazione, anzi nessuna innovazione. Accettava ciecamente la politica sovietica, un certo perbenismo borghese. Mi viene a mente Togliatti e il rapporto semiclandestino con Nilde Iotti, la sua compagna dopo la separazione dalla moglie. Un partito che obbediva ai diktat sovietici, tanto da non criticare, tranne rari casi, la feroce repressione dei moti in Ungheria del 1956 e più tardi il processo vergognoso contro Aldo Baivanti. Il rapporto d'amicizia con Franca fu una sorta di intensa, amorosa proprio, direi proprio amorosa complicità. Una totale intesa su ogni visione del mondo e durò fino alla morte di lei nel 1985. Ma il dialogo con lei, il pensiero tenero che l'uno ebbe per l'altra, sono molto commoventi, specialmente quando Aldo decide di andare via, di lasciare il partito e la lotta politica. Franca, con Aldo, aveva scoperto ogni insofferenza ai dogmi e all'ismi e alle convenzioni. Questa fu una lezione che si portò dietro per tutta la sua vita.
Poveramente ti sfiorai la spalla e sussultò la nostra pace protesa sul vorace labbro di un meridiano abisso. Avrei potuto, Franca, del tuo dito per sempre odiare l'ironia, per sempre cancellare il tuo volto affilato. Ebbene sì, conosco qualche serenità raggiunta in un tumulto fresco di voci e gesti e di sottili intese. Ascolta bene, siamo specchio senza smeriglio, in polverose soffitte abbandonati, ma non osare, Franca, come un rosso minotauro scoprire i denti aguzzi per divorare l'infinito. Questo addio ti consoli, non c'è spazio per me fra i miei dannati. Ti basti a impetuosi venti dimenticare, cedere al segreto di brevi istanti e andare il tuo bel cielo.
Nel 1962 Braibanti si trasferì a Roma perché era stato sfrattato dal torrione Farnese e aveva trovato un appartamento anche abbastanza sgarrupato, cioè povero, a Portico di Ottavia, a Roma, nel ghetto ebraico. Appartamento da cui venne sfrattato nel 2005. Dovette ritornare un'altra volta a Castello Arquato, dove poi è morto nella casa di famiglia, insomma, in condizioni miserrime. Tanto che Romano Prodi, su sollecitazione di Franco Grillini e della Melandri, gli concesse i benefici della legge Bacchelli. Nel 1972 si trasferì a Roma, si è detto, e fu raggiunto da Giovanni Sanfratello, un ragazzo di 24 anni che aveva frequentato il laboratorio di Torrione Farnese. Il ragazzo aveva abbandonato la famiglia, che era una famiglia conservatrice, ultracattolica, e che non poteva accettare la libera vita del figlio, controcorrente, in mezzo agli artisti, insomma, che conducesse una vita così diversa dai principi per i quali l'aveva cresciuto. Nel 1964, addirittura, la famiglia Sanfratello, capeggiata dal padre, piombò a Roma, rapì Giovanni e lo portò a Modena, dove venne rinchiuso in una casa di cura per malattie mentali, isolato da amici ed avvocati, e fu sottoposto a una serie incredibile di shock insulinici e una ventina di elettroshock per la durata di 15 mesi. Una volta dimesso, gli fu fatto divieto di frequentare amici, di leggere libri che non avessero meno di 100 anni e fu obbligato a risiedere presso i genitori. Ippolito Sanfratello, il padre, forse con il beneplacito di qualche compiacente magistrato, aveva intentato contro Brabanti una causa per plagio. Iniziato nel 1974, il processo durò 4 anni.
Ascoltiamo Luigi Remaschi.
Nel 1968, quando avvenne quell'episodio che sconvolse molti di noi, cioè il processo ad Aldo Braibanti, avevo 21 anni e facevo parte del movimento studentesco fiorentino. Noi ci battevamo per un processo di liberazione che desse a ciascun individuo quelle libertà e quei diritti sostanzialmente di cui parla la nostra Costituzione repubblicana, ma direi che il riferimento era a quelle aspirazioni dei vari movimenti giovanili e studenteschi mondiali a Berkeley, alla Sorbona e in altre parti del mondo. Quindi a noi interessava far trionfare un'idea di liberazione delle persone dalle gerarchie acritiche, spesso violente, su cui era organizzato il sistema sociale e le stesse istituzioni democratiche. Ovviamente avevamo sensibilità e antenne molto ricettive per qualunque situazione configurasse questo esercizio del potere, dell'establishment, del sistema, come lo chiamavamo, nei confronti della libertà delle persone. E la vicenda di Braibanti era un esempio proprio quasi antologico di questo scontro, ma uno scontro ineguale nel senso che si scatenò il potere sotto tutti gli aspetti, che aveva ovviamente un plafond di riferimento di modi di pensare, di tradizioni inveterate e a critiche che attraversavano la vita civile anche del rinnovato Stato italiano, ma nella popolazione la stragrande maggioranza, ivi compresa buona parte della sinistra, delle masse, come si chiamano in senso gramsciano, subalterne, che pure erano già disponibili ad una lotta per il rinnovamento dal punto di vista politico e sociale, però su alcuni temi che riguardavano gli aspetti più individuali ed intimi delle libertà e della persona ci sono arrivati molto più tardi. Ricordo che nel 68 non ci fu una sollevazione, quantomeno di indignazione, di ribellione a questa violenza delle istituzioni che si riversava contro una persona, fra l'altro apprezzata come mite, modesto, umile, riservata, intellettuale, comunista, e appunto Braibanti. Mentre 6 anni dopo, con grande impegno e anche, lo dico a posteriori, con una certa sorpresa, le sinistre in Italia e più in generale una società civile già più matura, ripeto, solo 6 anni dopo il caso Braibanti, riesce a vincere il referendum del divorzio. Io ero tra i militanti, allora giovani, del Partito Comunista che si batterono in quell'occasione, ma confesso, e non me ne vergogno, che fino al giorno dei risultati ero convinto che avrebbe trionfato la parte più clericale e quindi di establishment retro in quella battaglia. Ecco, che cosa è avvenuto in questi 6 anni lo diranno gli storici, politici, sociologi, ma certamente la meraviglia e un certo senso di repulsione che ciascuno di noi provò nella violenza di sistema esercitata nei confronti di Aldo Braibanti non trovò poi altre forme di manifestarsi se non in cose abbastanza episodiche e tutto sommato legate, come dire, allo spazio di un mattino, nel senso che non vi fu dopo una sequela o una serie di iniziative di vario tipo legate a questa ingiustizia. La sentenza affermò con la violenza di sistema che l'ordine, il vecchio ordine, era ristabilito e quindi tutti a casa, come si dice.
Su di me gravava il sospetto di sempre, l'accusa di omosessualità da cui non mi sono mai voluto scagionare. E perché avrei dovuto farlo? Mi hanno fatto un processo stregonesco e sono stato l'unico utile idiota da usare, da punire come esempio, perché si voleva mettere un freno al movimento, alle idee che bollivano in pentola, l'aborto, il divorzio, le rivendicazioni operaie. Colpivano me e mettevano il freno. Ma il mio processo ha smosso le coscienze. Il reato di plagio sarà abolito. Bene, bene, ho fatto un'altra battaglia a modo mio.
Aldo Brabanti era dunque accusato di questo incredibile reato, il reato di plagio, articolo 603 del codice Rocco, e fu il primo e unico colpevole di questo reato in Italia. Neppure durante il fascismo si era arrivati a tanto. In effetti, però, il processo non aveva portato alla sbarra il reato di plagio, quanto aveva portato alla sbarra l'omosessualità, che tra l'altro quell'eccentrico intellettuale, libero, senza spalle, coperte da nessuno, non partito, non un lavoro convenzionale, né oneri accademici, aveva mai nascosto. Era perfetto come colpevole. Per i magistrati, Aldo era un ladro di anime. Queste sono proprio le parole scritte nella sentenza. Ladro di anime, un diabolico invasore di spiriti, la reincarnazione del demonio, un raffinato seduttore. Fu condannato a 9 anni ridotti a 4. E come veniva a pensare, un raffinato seduttore. Ora, Aldo Brabanti era un omarino piccoletto, magro, direi abbastanza bruttino, no? E quindi questi appellativi di raffinato seduttore, un po', insomma, sono abbastanza buffi, no? Perlomeno poco, poco adatti a lui. E fu condannato quindi a 9 anni, ridotte subito a 4, e poi 2 condonati per metodi di lotta partigiana. Le motivazioni della sentenza furono scritte in 600 pagine. Alcuni intellettuali italiani criticarono ovviamente la sentenza in modo pesante: Alberto Moravia, Pasolini, Marco Pannella. Nel 1981 questo vergognoso reato di plagio, grazie al movimento di opinione, venne abolito. Però è interessante vedere, è interessante sapere che non ci fu alcun risarcimento per Aldo Brabanti. Aldo amava definirsi: io sono un essere umano, prima di tutto. Non sono né eterosessuale né omosessuale.